Storia delle Olimpiadi, terza edizione, 1904, St. Louis, Stati Uniti. Nel 1901 il CIO assegna l'organizzazione della terza edizione dei giochi agli Stati Uniti. Per la verità è soprattutto il barone de Coubertin a imporre la sua scelta agli altri scettici membri del CIO, convinto che gli americani possano riscattare il disastro di Parigi. C'è inoltre la volontà di ringraziare gli americani che hanno partecipato alle edizioni europee di Atene e Parigi. La città scelta dal CIO sarebbe Chicago, ma si fa avanti anche St. Louis, che nel 1904 festeggia il centenario della liberazione dai francesi e dell'annessione agli USA, organizzando tra l'altro anche una grande esposizione, la Louisiana Purchase Exposition. Il resto della storia è facile prevederlo. Le Olimpiadi vanno a St. Louis, su indicazione del presidente americano Theodore Roosevelt, e divengono uno spettacolo non troppo distante da quello già visto 4 anni prima a Parigi. La mancanza di strutture, l'enorme dilatazione della durata dei giochi, l'inclusione di gare assurde nel programma, uniti ad un razzismo vergognoso, decretano un altro completo insuccesso. Fortunatamente non tutte le 390 gare che si disputano a St. Louis verranno poi incluse negli albi d'oro ufficiali delle Olimpiadi. Fortunatamente perché alcune sono a dir poco stravaganti. La battaglia con le palle di fango, l'arrampicata sulle pertiche scivolose, le corse nei barili, eccetera. In compenso non c'è traccia di sport tradizionali come l'equitazione, il tiro e la vela. Il golf fa qui la sua ultima apparizione, mentre a titolo dimostrativo le squadre universitarie statunitensi si sfidano in un nuovo sport, il basket. Il problema è che l'America nel 1904 è ancora difficilmente raggiungibile dall'Europa e solo con spese non indifferenti. E così dal vecchio continente giungono solo 64 atleti, contro più di 400 americani. L'Italia non partecipa. Solo 2 emigranti gareggiano, ma sotto la bandiera americana. Una delle pagine più buie della grande storia olimpica sono le cosiddette Anthropological Day. In queste giornate antropologiche, l'organizzazione di St. Louis fa sfidare in gare da baraccone negri, pigmei, pelle rossa, filippini, eccetera. Un'assurda esaltazione di razzismo che non impedisce, tuttavia, a 2 atleti di colore di partecipare alle gare ufficiali del programma olimpico e portarsi a casa delle medaglie, anche se l'espressione è quanto mai simbolica, in quanto le medaglie in questa Olimpiade saranno consegnate per posta. Come a Atene e a Parigi, anche qui la maratona riserva grandi emozioni. Alla partenza suscita grande simpatia il cubano Félix Carballal, che si presenta vestito da cowboy. Costui, che fa il postino a La Habana, riesce a pagarsi il viaggio per St. Louis facendo l'elemosina. Giunge in America, ma perde tutti i soldi al gioco. Riesce nuovamente a raccattare qualche soldo per comprarsi il necessario per correre. Ma poi, anziché, acquista e maglietta, preferisce un completo da cowboy. Al via della maratona si presenta appunto così, applauditissimo. In corsa però si rende conto dell'ingombro del suo abbigliamento e così se ne libera e comincia a risalire dal fondo del gruppo. Arrivato in zona medaglia viene colto dalla fame e sulla strada trova un albero. Coglie e mangia 2 mele acerbe. Lo spuntino però costa caro al postino cubano, un violento mal di stomaco. Incitato da tutti, riesce comunque a concludere quarto. Ma l'unica emozione della corsa non la offre certo il buon Carballal. A pochi chilometri dalla fine è in testa l'americano Leutonov. Ma, quando sembra ormai lanciato verso loro, viene aggredito da un cane e per mettersi in salvo scappa per i campi. Al traguardo si presenta per primo Fred Lords, altro americano, senza l'ombra della fatica in faccia, anche perché ha percorso più di metà maratona su un carretto. Pochi minuti dopo il suo arrivo giunge nello stadio il vero vincitore della maratona, l'esausto Thomas X, anche lui americano. Per fortuna dietro a X ci sono le macchine della giuria e così non si ripete la storia di Parigi. Lords è scoperto e squalificato. Il dominio degli Stati Uniti è evidente in tutte le discipline, ma in particolar modo nell'atletica, dove gli stranieri vincono solo due gare. Il lanciatore Ralph Rose, 130 grammi distribuiti su oltre 2 metri d'altezza, è primo nel peso, secondo nel disco dopo uno spareggio col vincitore, terzo nel martello. Nessuno saprà mai più salire sul podio nelle 3 gare di lanci. Una bella storia arriva dalla ginnastica. Colui che vince più medaglie d'oro è Anton Eida, 6 medaglie in totale, 5 d'oro. Ma fa parlare di sé George Eiser, naturalmente americano anche lui. Eiser ha subito un grave incidente che gli è costato l'amputazione di una gamba. Nonostante questo si conquista 6 medaglie come Eida, di cui 3 d'oro, parallele, progressione manuale, salita alla fune. Inutile pensare che a St. Louis possa essere stata allestita una piscina degna di questo nome. Si gareggia così in uno stagno dall'acqua torbida che consiglia a molti atleti di lasciar perdere. Dalla poco rassicurante acqua di St. Louis emerge comunque l'unica figura di spicco non americana dei giochi. È l'ungherese Zoltán von Ailmay, che fa doppietta vincendo le 50 e le 100 yards stile libero davanti ai padroni di casa. Una novità significativa è la comparsa dello stile crow, che verrà poi adottata da tutti gli atleti. Le Olimpiadi si chiudono dopo oltre 4 mesi con poche note positive, molti dubbi, alcune pagine da dimenticare. L'edizione successiva acquista così grande importanza, una prova da superare assolutamente dopo 2 completi fallimenti per non fare affondare il sogno olimpico. Il medagliere vede al primo posto gli Stati Uniti con 77 medaglie d'oro, seconda la Germania con 4, parimenti Cuba sempre 4, quarta Canada sempre 4, quinta Ungheria con 2.